Oggi torna su un tema che abbiamo già affrontato ieri in rassegna stampa, anche il quotidiano Il Messaggero, che addirittura a questo dedica l'apertura. Il titolo del pezzo è questo: pochi lavoratori e senza competenze e mina sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Qual è il tema? Il tema è che i comuni, soprattutto i comuni, ma non solo i comuni, e in particolare i comuni medio-piccoli, stanno faticando molto a trovare i profili adeguati a gestire i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stanno faticando anche per la quantità di bandi che arrivano, la difficoltà a gestirli, ed è appunto una mina, una fonte di grande preoccupazione. Tutti questi denari a disposizione, in parte debito, come sappiamo, in parte a fondo perduto, che potremmo non riuscire a spendere, anche banalmente per una questione di personale. Di tutto questo, o almeno da questo, partiamo con Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, che torna ai nostri microfoni. Ministro, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Dunque, la stima di Banca Italia: servono 375.000 posti, c'è l'allarme del CNEL, è un tema gigantesco e che mi viene da dire un po' sottotraccia in questo periodo. Abbiamo ragionato tanto, ministro, del come allentare le scadenze, sul come gestire la parte dei costi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a fronte dell'inflazione, e forse non abbastanza su come portarlo a casa con il personale.
Guardi, io faccio un piccolo passo indietro, veloce passo indietro. Noi soffriamo ancora oggi di una situazione di blocco del turnover nella pubblica amministrazione conseguente alla crisi finanziaria, che ha portato per tantissimi anni a non inserire persone nella pubblica amministrazione. Tutto questo evidentemente per cercare di contenere le ricadute sul nostro debito pubblico e quindi per controllare ed avere rispetto del patto di stabilità. Da poco tempo abbiamo ripreso ad assumere nelle pubbliche amministrazioni. Abbiamo fatto un primo sforzo importante nel 2022, abbiamo inserito 157.000 persone, e altrettante ne inseriremo in logica di turnover nell'anno in corso, nel 2023. C'è un problema importante, che è quello che raccontava lei, di supporto agli enti territoriali, perché poi sono gli enti territoriali quelli soprattutto sollecitati nella realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed è un tema che riguarda la disponibilità di risorse e di competenze adeguate per realizzare i piani i progetti del PNRR. Anche su questo stiamo lavorando con grande intensità. Come lei sa, per la realizzazione del PNRR le regole europee ci impongono di assumere soltanto persone a tempo determinato. Abbiamo assunto 1.000 tecnici nel corso del 2022 per la durata di un anno. Adesso stiamo rinnovando questi contratti ancora per 1.000 tecnici per il periodo che va da ora alla fine del piano, quindi al 2026. E poi stiamo cercando di reperire ulteriori risorse. Oggi il ministro Fitto è in Europa con la presidente Meloni per cercare di recuperare ulteriori risorse per dare boost, per dare spinta ulteriore alla disponibilità di risorse finanziarie, per dotare gli enti che sono coinvolti nel piano dal punto di vista delle competenze che ne
conoscono. Però, ministro, ho due dubbi che sollevo. Il primo è questo: noi siamo in un momento nel quale già le aziende private faticano a trovare personale tecnicamente preparato, è uno. E il secondo, questo personale tecnicamente preparato, quando c'è, tendenzialmente preferisce il privato al pubblico, un po' perché c'è questo tema che diceva lei, il fatto del PNRR vi impone dei contratti a tempo determinato, mentre invece magari le aziende sono in grado di offrire nel momento in quale lo trovano qualcosa di meglio, e poi perché le prospettive di carriera, l'immagine che ha il settore pubblico pesano su tutto questo.
Lei ha perfettamente ragione, e questa è una delle sfide che io devo affrontare. e questa sfida si chiama attrattività della pubblica amministrazione. Ricordava correttamente come anche le aziende private oggi fanno fatica a trovare dei profili tecnici adeguati. Nel nostro paese noi viviamo questo paradosso per cui abbiamo un tasso di disoccupazione che comunque è ancora molto elevato a fronte di una disponibilità significativa di posti di lavoro, e tutto questo perché mancano profili adeguati. Noi diciamo che tra le varie complessità che dobbiamo gestire abbiamo anche un profondo ritardo del nostro paese nel processo di digitalizzazione. Quindi ritornando però alla pubblica amministrazione, certamente uno dei temi è quello di rendere la pubblica amministrazione attrattiva, perché è chiaro che un giovane di valore, un giovane che ha voglia di fare delle esperienze significative, cerca un'azienda che è in grado di soddisfare le sue aspettative, un'azienda che è capace di dargli delle opportunità. Ecco, su questo noi dobbiamo lavorare intensamente, e su questo io è la prima cosa che ho detto quando sono arrivato al Dicastero della Pubblica Amministrazione: dobbiamo spingere su diversi fronti. C'è il fronte del reddito, perché è chiaro che le retribuzioni dei pubblici dipendenti devono avvicinarsi sempre di più ai valori di mercato, e poi c'è il tema della premialità, cioè noi dobbiamo lavorare intensamente per far sì che anche la pubblica amministrazione acquisisca e cavalchi il tema del merito. Io non posso pensare a un'organizzazione capace di realizzare la sua missione dove il pelandrone è gestito nello stesso modo di chi invece ci mette passione ed energia, e quindi questo è una grande sfida che dovrò affrontare con le rappresentanze sindacali.
Ne parlammo già nella prima intervista che facemmo insieme quando diventò ministro, e esprimemmo quel filo di perplessità di fronte al fatto che sono dichiarazioni che abbiamo sentito da molti ministri, queste qua, e la difficoltà di mettere in atto.
Noi abbiamo già, con la tornata contrattuale precedente, io la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato qui a Palazzo Vidoni è firmare i contratti collettivi di tre settori: enti locali, sanità e scuole. Erano contratti che erano fermi da anni. Questi contratti prevedono già dei meccanismi di premialità che sono legati alla valutazione delle performance. Ho elaborato un atto di indirizzo per i nuovi contratti che spinge in maniera significativa sulla necessità di utilizzare soprattutto la parte integrativa dei contratti per premiare il talento, per premiare il merito. Guardi, io ho lavorato per tantissimi anni nelle aziende, questi sono processi culturali che non si risolvono con uno scocchiare di dita, quindi io non ho poteri taumaturgici, non ho la bacchetta magica, ho però grande determinazione nel muovervi verso quello che serve per una pubblica amministrazione efficiente.
Perché stiamo deviando, poi adesso torneremo a quello da cui siamo partiti, però questo è sempre un tema ovviamente caldo. La questione mi sembra anche come calare a valle tutto questo a fronte di un problema tra, mi viene da dire, consenso politico da una parte e necessità di garantire il merito dall'altra, perché lei sa come funziona spesso anche nei comuni, tanto per dare un'idea, si preferisce dare il premio a pioggia invece che al meritevole, perché questo ti garantisce banalmente voti, consenso, capacità di far funzionare la macchina.
Posso fare una considerazione brevissima? Guardi, io l'altro ieri ero a Caserta ad avviare l'ottavo concorso per i dirigenti della pubblica amministrazione, 150 ragazzi che diventeranno dirigenti alla fine di questo concorso, e a questi ragazzi, a questi dirigenti, ho spiegato che il ruolo del dirigente nella pubblica amministrazione non è tanto soltanto quello di essere portatore di competenze specialistiche, ma è soprattutto quello di gestire il capitale umano. E quindi ho spiegato a queste persone che la loro responsabilità è quella di mettere a disposizione delle risorse umane di cui disporranno tutti gli strumenti per far sì che queste persone si sentano in un'organizzazione capace di valorizzarli. Le ripeto, è un processo che non si risolve in qualche settimana, ma da qualche parte bisogna incominciare, e io credo che per cominciare bisogna incominciare da chi ha responsabilità di gestione di persone all'interno dell'organizzazione.
Cosa pensa che riuscirete a fare entro l'anno? C'è la possibilità anche di intervenire con eventuali, mi viene da dire, poteri sostitutivi? L'espressione è tecnicamente sbagliata, però è per capirsi, ministro, per i comuni che non dovessero farcela, cioè qualche intervento d'urgenza ed emergenza per supportarli.
Beh, guardi, io sto facendo un giro, ho avviato nel mese di gennaio un tour per l'Italia perché diciamo che gli obiettivi che dobbiamo realizzare sia sul PNRR ma più in generale di efficienza della macchina amministrativa richiedono un contatto strettissimo con gli enti territoriali e con loro, quindi in modo molto diciamo dettagliato con i diversi enti territoriali stiamo mappando le aree più critiche e evidentemente cercando poi di trovare delle soluzioni sia dal punto di vista della possibilità di avere una flessibilità assunzionale per supportare chi è più in difficoltà. Sì. Guardi, il piano nazionale di ripresa e resilienza della pubblica amministrazione non prevede soltanto la necessità di rendere disponibili risorse, ma anche il tema della semplificazione amministrativa, che anche questo è assolutamente necessario per realizzare le opere del PNRR. Sì. Io devo semplificare 600 procedure amministrative da qui al 2026. Le annuncio che sto anticipando i tempi rispetto agli obiettivi che mi sono stati dati col PNRR, perché di nuovo semplificare è fondamentale per rendere più efficiente la macchina amministrativa.
Sì, oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l'avrà visto intervistata dal nostro direttore Fabio Tamburini sul Sole 24 Ore, parla di un piano antiburocrazia entro l'anno, è quello che state preparando.
Sì. Sì. Esattamente, sì. Esattamente. Guardi, noi abbiamo bisogno di rendere più semplice la nostra burocrazia. In Italia siamo riusciti a far diventare il termine burocrazia come sinonimo di complicazione, come sinonimo di ostacolo, di intralcio. Io credo invece che la burocrazia debba essere una grande opportunità per cittadini e imprese. Abbiamo una legislazione che si accavalla, che si intreccia, che ha reso ormai difficilissimo il rapporto tra pubblica amministrazione e imprese. Quindi il tema della semplificazione è un tema cruciale, è un tema fondamentale. Io sto lavorando con tutte le associazioni di categoria perché anche qui dobbiamo cercare di fare semplificazione condividendola con gli utenti e quindi evitando di pensare a delle soluzioni stando chiusi negli uffici, ma relazionandoci con chi poi si interfaccia con la pubblica amministrazione. Stiamo lavorando in modo intenso sulla semplificazione degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, sul tema dell'ambiente, della disabilità, sul tema dell'energia. Insomma, diciamo che lo sforzo è uno sforzo di straordinaria complessità, però io credo che ci siano le competenze per poter raggiungere gli obiettivi.
Ha detto in anticipo rispetto al 2026 che nuovo obiettivo si è dato, Ministro, poi ovviamente il Paese è quello,
quindi bisogna vedere
se si riesce.
Guardi, io devo semplificare 200 procedure, allora 600 entro il 2026, 200 entro il 2024. Io ho chiesto a tutti i miei collaboratori di lavorare per anticipare gli obiettivi del 2024 al 2023. Glielo ripeto, perché semplificare significa dare agli enti territoriali l'opportunità di lavorare in modo più rapido.
Quindi 200 procedure semplificate entro l'anno. Senta, Ministro, l'ultima domanda riguarda e si ricollega a quello da cui siamo partiti, gli stipendi. L'altro giorno lei era quell'appuntamento a Caserta nel quale anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha detto: signori miei, noi qua questi li paghiamo poco e quindi appunto per forza che poi scelgono il privato. C'è una questione di merito, c'è una questione di narrazione sulla pubblica amministrazione, come diceva lei, ma c'è anche una questione di quattrini molto, molto, molto grezzamente. Ieri il Sole 24 Ore raccontava di questo calo che abbiamo avuto, un meno 16%, no, nel costo della pubblica amministrazione, in parte dipendente dal turnover, dal mancato turnover, dalle mancate assunzioni e via dicendo, in parte da esattamente dagli stipendi. Su questo come si interviene?
Guardi, io anche su questo non mi voglio nascondere. È chiaro, lo dicevo anche prima, che noi per rendere attrattiva la nostra organizzazione dobbiamo agire su diversi elementi e uno di questi è quello reddituale. Anche se viviamo in un mondo dove i nostri giovani, le nostre persone sempre di più valutano l'opportunità di lavorare in un'organizzazione non soltanto con riferimento al reddito, ma a diverse altre situazioni, mi riferisco al welfare aziendale, mi riferisco alle soluzioni che consentono di conciliare meglio la vita privata con l'attività professionale. Però il reddito certamente è una voce importante e fondamentale. Allora, come lei sa, Noi abbiamo disegnato una legge di bilancio, quella del 2023, dovendo tener conto delle emergenze che andavano affrontate, e quindi io non ho potuto postare sulla legge di bilancio 2023 risorse per i rinnovi contrattuali. Devo fare i conti con la realtà, dottor Spezia, nel senso che a me piacerebbe tantissimo avere la disponibilità finanziaria per poter da subito allineare i valori reddituali della pubblica amministrazione a quelli del resto del mondo, ma dobbiamo fare i conti con la realtà, una realtà che è fatta di un paese dove abbiamo un debito pubblico di cui dobbiamo tener conto. Quindi quale sarà il mio sforzo? Il mio sforzo sarà quello, intanto l'auspicio è che il ciclo economico ci dia qualche soddisfazione da qui a breve, che si possa guardare ad un futuro di crescita, e in questo caso è chiaro che poi lavorerò col MEF per cercare di ottenere tutte le risorse disponibili per poter avviare questo processo di avvicinamento dei nostri valori reddituali a quelli del mercato.